Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Programma realizzato in collaborazione con Radio 100 Passi.
Buongiorno a tutti e a tutte. Coloro che ci ascolteranno oggi, vogliamo parlare di un ossimoro, cioè delle libertà fasciste. Sembra appunto una contraddizione e vediamo in che termini. A questo proposito abbiamo ricordato un data room di Gabanelli e Battistini del 9 di questo mese, che è andato in onda sulla televisione, sulla 7, in cui abbiamo imparato che diversi esponenti destrorzi di varie nazionalità si ergono a paladini della libertà che, come dice la Le Pen a Pontida, si dirige contro comunisti, progressisti e di sinistra che ucciderebbero le libertà individuali. Però noi abbiamo un florilegio, abbiamo raccolto alcune frasi appunto che venivano dette, che riportiamo, cioè Salvini che parla di toghe e di zecche rosse, l'estrema destra austriaca che punta al cancellerato e ritiene di dover uccidere il comunismo climatico, Orban che dice che non ci sono liberali ma solo comunisti col diploma, l'olandese Wilders dopo l'abbraccio a Netanyahu che sostiene che bisogna tutelare la libertà di parola di coloro che dicono la verità e sono odiati per questo, Salvini che dice ormai in Europa siamo la censura, la puzza di regime, viva la libertà di parola e di pensiero, chi sarà il prossimo a essere imbavagliato? E questo prossimo si riferiva a Pavel Durov, credo che si pronunci così, fondatore di Telegram, su cui gravano accuse di transazioni illecite e l'app di messaggistica sarebbe addirittura facilitatore di attività criminali cosiddette. A queste di rinforzo Meloni ribadisce che in questi anni l'Europa ha messo in atto una limitazione di libertà degli stati nazionali da cui si deve tornare indietro e infine Trump dalla Pennsylvania afferma che forze oscure vogliono toglierci la libertà e io sono l'unico ostacolo. Tutte queste posizioni che altrove poi condividono l'espulsione di masse immigrate, negazione del cambiamento climatico, lotta al Green Deal, all'Unione Europea, al politicamente corretto, al sistema giustizia, all'autonomia delle stampe e quindi attuano una variegata repressione nei confronti dei singoli e rispettivi oppositori. Allora c'è un rovesciamento della realtà e queste sono perle di efficacia comunicativa a beneficio solo di un elettorato fidelizzato e privo di idee, da cui emerge un semplicismo manipolatorio di chi usa il termine libertà come un contenitore vuoto che è valido per tutti gli usi, indiscriminatamente appropriabile. La libertà di chi e per chi è fondamentale se si capisce l'orizzonte opposto del suo significato e della sua pratica. Se il pensiero e la parola di cui si è parlato sono espressioni del potere o di chi ne è privo, ci si trova di fronte alla possibilità dell'arbitrio o al contrario alla necessità della difesa, all'autonomia o al contrario alla dipendenza, alla sovranità o al contrario alla subalternità o sudditanza. Qui si tratta della libertà unica del capitale coperto dallo Stato, anche di questo governo, di produrre e distribuire in funzione dei suoi profitti e della sua riproduzione a spese dell'umanità tutta. La libertà che è stata invocata fino adesso è infatti quella libertà liberale che è contraria alle libertà per tutti di cui parlava Gramsci, in opposizione al perseguimento dell'uguaglianza sociale, cioè senza perseverare nel pensiero, nella volontà di capire quali forze effettive e quali fini si nascondono sempre dietro la politica. Nella carrellata di ipocrisie e interessi di parte padronale di cui sopra, sdetta quindi l'assenza di una libertà concepita come coscienza della necessità di adesione al reale, a ciò che viviamo, cioè che si salda infine al concetto di egemonia come garanzia di democrazia sostanziale, a partire da quella economica, quale infine governo delle differenze, in cui riconoscere l'esistenza di una conflittualità sociale mantenuta però in un equilibrio possibile di convivenza sociale. Abbandoniamo Gramsci che ha dei livelli troppo elevati per l'accolita di cui adesso ci occupiamo e ritorniamo a questa libertà sbandierata dalla destra, di nuovo alla ribalta, le cui armi ideologiche e pratiche sono meno rozze di quelle del fascismo storico, certo, ma pur sempre di stampo fascista nei moderni obiettivi funzionali al sistema di capitale al cui servizio sono sempre rimaste. Tali armi saltano agli occhi se solo si analizza attentamente il disegno di legge 1660, detto sicurezza, approvato già alla Camera e ora al vaglio del Senato, e di cui possiamo quindi apprezzare alcune applicazioni concrete delle libertà di cui i nostri nuovi fascisti al potere vorrebbero farci godere. A questo scopo abbiamo utilizzato la lettura della professoressa Nadia Orbinati, che è una politologa docente alla Columbia University, di cui riportiamo una parziale sintesi e soprattutto condividiamo la necessità di diffondere l'informazione e di per far abrogare l'attacco alle libertà costituzionali, di cui sabato appunto c'è stata anche una manifestazione a Roma, con tutti gli strumenti che abbiamo, dalla denuncia sociale fino alla richiesta referendaria se sarà necessaria. Allora, non utilizziamo la stesura degli articoli per brevità, ovviamente, ma diciamo, l'obiettivo liberticida che rintracciamo all'interno del disegno di legge è l'aspirazione a demolire lo Stato di diritto per l'esercizio arbitrario del potere da demandare all'esecutivo nella negazione di fatto, anche se non nominale, della separazione dei poteri e dei principi di eguaglianza sociale, cosa di cui abbiamo appunto fatto parola. L'intento di questo disegno di legge, quindi, è di porsi al di sopra della legge utilizzando all'opposto quello che l'espressione anglosassone del rule of law indica, e cioè l'imperio del diritto a cui il potere politico pubblico dovrebbe essere sottomesso, nel senso che la legge che governa esenterebbe invece i nostri premier e camerati dall'esserne soggetti, in quanto sono autori e gestori della stessa legge. Il modello è quello di Luigi XIV, il cosiddetto Re Sole, il cui motto era "Lo Stato sono io". Allora, se questo disegno di legge si rivolge al problema degli immigrati, che ovviamente è distorsione dell'attenzione dai problemi reali, noi vedremmo una facoltà che dovrebbe avere appunto il Ministro dell'Interno di decidere sull'eliminazione e criminalizzazione del soccorso in mare con multe e addirittura revoca della licenza di navigazione, limitando il transito o la sosta in acque territoriali per motivi di ordine pubblico, sull'impedimento al possesso addirittura della SIM per gli immigrati irregolari cosiddetti, che devono essere repressi anche nelle eventuali proteste nei CPR, cioè nei centri in cui vengono confinati, sui finanziamenti per per i rimpatri e l'estensione di potere delle forze di polizia, e quindi tutto ciò prefigurerebbe uno stato di polizia attuabile a breve. Questa soluzione però implicherebbe il mutamento della Costituzione, che è l'obiettivo in esame e che però ancora deve essere attuato, e speriamo che questo non riesca. Allora, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dovrebbe essere il riferimento che deve essere accertato da parte di una procura e che però, siccome sarebbe estremamente difficile e complesso, facilita le vie amministrative di blocchi navali e soccorsi che pertanto vengono così di fatto impediti. Per quanto poi concerne il cosiddetto ordine pubblico, disegno di legge avvia un datato concetto di stato d'emergenza per cui i propri cittadini vengono riconosciuti come nemici e tra questi è irriconoscibile la componente di classe, cioè nell'ambito dei cittadini c'è anche un concetto di classe che non si ravvisa più e che sarebbe quella ovviamente più esposta ai nuovi reati introdotti di devastazione, saccheggio e danneggiamento possibili, magari per infiltrazione di manovalanza organizzata di contrasto entro le manifestazioni o i cortei che dovrebbero esprimere il dissenso da sottrarre alla via amministrativa per trasformarla quindi in reato penale. Quindi noi ci troviamo di fronte ad un reato nel momento in cui si attuasse una resistenza sia attiva che passiva e questo reato perseguibile chiaramente si estenderebbe anche ai danneggiamenti imprevedibili che cancellerebbe pertanto anche la responsabilità penale e personale che per ora resiste nella normativa vigente. Allora, nella manifestazione pro-Palestina dell'8 novembre scorso si è stata avviata una schedatura identificazione dei presenti, soggetti pertanto quindi ad accuse di reato che in questo caso verrebbero contemplate da questo disegno di legge e c'è stata pertanto già l'intimidazione che è stata riservata al dissenso politico sul genocidio in Palestina. Questo ovviamente contrasta con l'avallo di fatto che il governo italiano effettua nella fornitura di armi al governo israeliano. Ora, saltiamo per difficoltà appunto di tempo e quindi lo spirito nero di questo disegno di legge con un attacco di classe contro sia i poveri che gli emarginati, le minoranze che sarebbero poi rom, detenuti, stranieri, attivisti e dissenzienti vari, criminalizzando in reato perfino la rivolta con 10 o 20 anni di carcere. Il codice Rocco degli anni 30 o dei 60 del governo Scelba-Tambroni resta tuttora in vigore. Sotteso in tutti gli articoli è l'obiettivo di modifica della mentalità democratica che ormai è stata generalizzata dopo il 45, cioè dopo la fine dell'ultima guerra, nel resuscitato quindi menefreghismo sociale degli individui sotto il fascismo, per cui non ci si deve occupare di politica, di questioni sociali, di farsi quindi fatti propri, il tengo famiglia di chiara memoria, se non si vuole incorrere in guai con la giustizia, che è quella di regime. Questo disegno di legge sembra quindi un avvertimento a stabilire libertà e reati è il governo e questo si identifica con lo Stato. La libertà di opinione ed espressione viene soppressa in quasi tutti gli articoli, avvalorata dal concreto episodio del professor Raimo, in cui un dipendente pubblico che al di fuori del suo ruolo esprime le proprie opinioni contro un ministro può essere arbitrariamente sorpreso e sanzionato col 50% dello stipendio, come se l'estensione degli obblighi professionali si applicasse a tutto l'arco di vita. Il caso esemplare quindi servirà a radicalizzati simili di sentirsi permanentemente sotto controllo, potenzialmente repressi nell'espressione sociale di idee sgradite e invise al dominio di turno. La legittimazione di queste forme repressive introduce quindi una strategia di persecuzione generale da intendere come ordine per il bene di tutti, mentre si attua nella legalizzazione l'ideologia dell'arbitrio che controlla, sorveglia e punisce coloro che non rispettano la legge. Ma questa non è la civil law, cioè la legge ordinaria. Lo dico in linguaggio anglofono perché noi non abbiamo questa distinzione così netta, bensì sarebbe la rule of law, cioè lo Stato di diritto, divenuto così Stato autoritario o come era una volta assoluto, da absolutus in latino, che vuol dire sciolto da ogni limitazione, sovrano. Io ringrazio dell'attenzione e saluto tutti quanti. Una buona giornata, alla prossima.
Radio 100 Passi.
GR100. L'editoriale di Mario Azzolini.
Da Roma riparte l'opposizione sociale con una grande manifestazione contro il decreto sicurezza e le leggi meloniane. Alla Sapienza, la facoltà di lettere occupato, ospiterà i manifestanti giunti da tutta Italia. E c'è anche un appello di adesione di numerosi artisti. E se domani, cantava Mina, e se domani volessimo manifestare pacificamente, potremmo essere arrestati per aver occupato una strada. Adesioni altissime ieri nelle fabbriche e in piazza in molte città per la mobilitazione voluta unitariamente da FIOM, FIM e UILM per il rinnovo del contratto di lavoro dei metalmeccanici. Da oggi in vigore il nuovo codice della strada, ma forse no. Per alcuni provvedimenti mancano infatti ancora i decreti attuativi. In Italia il 28% delle persone non paga le multe stradali, al sud il 48%. Sanno tutti che prima o poi saranno condonati come i Novax. E si perde nella memoria del passato lo slogan "Pagherete caro, pagherete tutto". Da Palermo, Mario Azzolini.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione. Dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Programma realizzato in collaborazione con Radio 100 Passi.